L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque, si è conclusa finalmente la 31esima giornata di campionato. Ormai sapete che si gioca in continuazione. Si è conclusa con la vittoria dell'Inter che batte in rimonta l'Udinese dopo il vantaggio di Samardžić. Arriva il pareggio di Çalhanoğlu che poi a fine gara dirà: ho sentito per la prima volta la pressione sul dischetto. Poi arriva anche il gol che decide la vittoria dell'Inter nei confronti dell'Udinese in una gara, insomma, con tante cose di cui raccontare, tante cose che sono successe. Il gol arriva proprio praticamente al minuto 95, quindi a tempo totalmente scaduto, con Frattesi. Poco cambia perché l'Inter, insomma, semplicemente sta facendo un po' un conto alla rovescia per arrivare alla vittoria dello scudetto. Il Milan sta cercando di temporeggiare il più possibile. Mancheranno nella prossima gara Lautaro Martinez e Pavard, entrambi erano in diffida, squalificati dopo le ammonizioni ricevute nella gara contro l'Udinese. Saranno regolarmente in campo invece per il derby contro il Milan, partita che si preannuncia essere molto 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 interessante. Tante cose di cui parlare anche in chiave di mercato proprio in casa Milan, ma anche in casa Juventus. Permettetemi però di fare un complimento enorme e di abbracciare tanto gli stabilesi, perché la Juve Stabia arriva in Serie B. Grandi festeggiamenti al Menti, grande tripudio. La Juve Stabia arriva tra i cadetti della Serie B e complimenti veramente a loro per questa impresa. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Le Vespe andranno a pungere in Serie B, Luca, eh? Attenzione.
Arrivano per ultime, tra virgolette, per ultime, nel senso che c'erano già state le promozioni delle altre due capoliste, quelle che avevano dominato i rispettivi gironi A e B, è arrivato anche il turno della Juve Stabia, con un giorno di ritardo in realtà, perché il Mantova ha vinto il campionato di fatto sul divano con il pareggio del Padova, che è costato peraltro la panchina anche a Torrente, perché sì, è andato Odd a fare l'allenatore. E, un calorosissimo in bocca al lupo a tutte quante queste squadre qua, perché intanto vincere è sempre bello, per carità di Dio. E poi lo hanno fatto, come peraltro spesso succede in questi ultimi anni, dominando il campionato. Forse il campionato della Juve Stabia è stato quello meno spettacolare, ma anche forse quello meno previsto, visto che la squadra non era stata costruita per dominare il campionato. È stato molto bravo l'allenatore Pagliuca, si è creato subito un grandissimo clima spogliatoio, c'erano squadre forse che ambivano, no, a fare un campionato che avrebbe fatto la Juve Stabia. Penso all'Avellino, penso allo stesso Benevento che ieri di fatto ha consegnato il campionato alla Juve Stabia, penso anche al Crotone che ha vissuto un anno molto complicato con diversi cambi di allenatore. Erano queste le squadre che avevamo indicato come possibili protagoniste, e invece ne è venuta fuori una Juve Stabia che torna in Serie B con grandissimi meriti, con la miglior difesa del girone. Altrettanto meriti hanno le altre due, sono tre squadre che hanno giocato completamente in maniera, hanno approcciato in maniera completamente diversa l'una dall'altra il campionato. Il Mantova l'ho fatto con il possesso palla. Possanzini è un allenatore su cui mettere gli occhi per il futuro.
Infatti, Piccoli lo sta temendo, no? Un pochettino, che qualcuno gli possa portare via Possanzini.
Ma ha fatto un miracolo anche lì, perché tu sai che erano partiti di fatto da falliti, perché erano ripescati dalla Serie D e hanno stravinto il campionato, anche qui contro pronostico, fra virgolette. Perché c'era il Padova, insomma, che si era candidato come una delle possibili squadre, il Perugia, quindi c'erano squadre importanti anche in quel girone. E poi il Cesena del Cannibale Toscano, che ha vinto il quarto campionato in Serie C, credo che sia l'unica ad aver vinto tutti quanti i gironi A, B e C, quindi anche questo è un piccolo grande merito dell'allenatore del Cesena, e adesso vedremo anche cosa riserverà per lui il futuro. Però no, c'è il nuovo Cavanza, il vecchio, non si offenda, Toscano, che si conferma,
no, certo,
e l'outsider, no? L'underdog che riesce, l'allenatore di categoria che riesce finalmente a coronare il sogno. Cioè tutto in questa Serie C, e adesso arriva il meglio, ci sono i playoff che sono la
battaglia
interna all'otto. Esatto,
si battaglia veramente. Ma tra Cesena, Mantova, Juve Stabia, secondo te, Luca, chi è che potrà fare un progetto particolarmente affascinante per la B. Ho sentito adesso solo le parole di Piccoli, anche perché poi la Juve-Stabia ci è arrivata ufficialmente ieri, quindi magari c'è tempo per pensarci. Piccoli ha detto: io spero di convincere Possanzini a restare con noi per il progetto che ho per una Serie B fatta bene. Cesena la conosciamo, è una piazza meravigliosa, la Juve-Stabia lo è altrettanto, sicuramente vorrà cercare di fare un'ottima Serie B. Tra i tre progetti qual è quello che ti incuriosisce il più vedere in Serie B?
Ma allora, a livello economico il Cesena credo che sia quella più solida,
sì.
Quella è una proprietà americana, avevano una grande ambizione, non a caso già dallo scorso anno avevano preso Toscano come allenatore, che è una garanzia soprattutto in Serie C, e l'anno scorso sono stati eliminati in semifinale dal Lecco, quindi erano arrivati secondi con un testa a testa meraviglioso contro la Reggiana e si erano arresi in semifinale. C'è un rapporto particolare tra piazza e città, soprattutto dopo l'evento dell'alluvione, che quindi ha avvicinato ancora di più la tifoseria alla squadra, perché la squadra si è sentita coinvolta in queste situazioni. A livello tecnico, ripeto, a me Possanzini ha molto affascinato quest'anno, l'abbiamo anche un po' studiato, abbiamo cercato di capire che tipo di soluzioni porta. È un deserbiano, perché fa parte della nidiata dei giocatori che hanno fatto parte dello staff di Roberto De Zerbi, quindi le idee sono quelle e mi pare che sia riuscito a metterle in pratica nel miglior modo possibile. Ora sinceramente non so dirti se Possanzini possa rimanere a Mantova o meno, se ci sono degli interessamenti, un po' presto ancora, perché sai che si va a cascata, no? Prima si sistemano le squadre di A, poi quelle di B, poi quelle di C, eccetera eccetera. Però è interessante. Peraltro Mantova ci riporta, no, al Mantova di Lori, al piccolo Brasile invece dei fine anni 50. Mantova è sempre stata una piazza interessante quando ha avuto queste fiammate, questi esploit. La Juve Stabia è una terra particolare, perché c'è grande passione, l'abbiamo visto anche ieri dai festeggiamenti, le immagini. Però a livello economico credo che quella più solida sia il Cesena.
Sì, Dino Manuzzi pure vestito a festa, è stato meraviglioso.
È stato bellissimo, sì, è stato bellissimo, sì, anche a Cesena. Sì,
assolutamente.
Sì, assolutamente.
E questa è la settimana anche delle coppe, purtroppo, ahimè, in Champions League.
Siamo dalla C alla Champions, con grande nonchalance.
Esatto, sì, la C di Champions, no? Quindi insomma,
esatto.
Siamo lì con una grande nonchalance, ma noi purtroppo non ci saremo. E quindi tutti ad assistere ad Arsenal, Bayern Monaco e Real Madrid City. Pare che Real Madrid City si giocherà a tetto chiuso anche. Io sinceramente ho più nostalgia per il vecchio Bernabeu, non so tu che ne pensi.
Io sono, lo sai che sono a tuo opposto per quanto riguarda la vicenda stadi.
Sì.
Io credo che
la modernità.
Sì, ma perché è un luogo, non è il Colosseo. Cioè è un luogo fatto per andare a vedere la partita.
Quindi devi
metterlo, per carità, non è che stiamo parlando di tutti quanti opere d'arte. È sicuramente legato anche a una questione emotiva, quindi tutti i tifosi di tutte le squadre sono affezionate a un determinato stadio, a quel seggiolino lì, ai tuoi vicini di posto, e quindi c'è anche una sfera emozionale di cui bisogna tener conto. Però non mi viene, il discorso dell'architettura
di cui siamo schiavi in Italia, perché ti impediscono proprio letteralmente di costruire.
Ma in generale, voglio dire, per carità, poi ci sono alcuni stati che hanno delle cose architettoniche molto belle, pensa a Firenze, pensa a Bologna, ma basta conservarle, non è che bisogna per forza buttare giù tutto e rifare tutto. Ma io preferisco andare a vedere una partita in uno stadio comodo, bello, funzionale, piuttosto che in uno stadio vecchio dove piove dentro. Cioè, tutto qua.
No, è così, però diciamo io sono di quelli che quando guardano i film vecchi sì, gli batte il cuore a vedere le 127 per strada, e quindi sono un caso a parte,
ma
diciamo.
Perché, ma io sono d'accordo, perché la parte emozionale va bene, però
sì,
a livello pratico,
sì, a livello
che
pratico.
Poi ti può piacere, non ti può piacere la linea,
la struttura certo,
per carità di Dio. Però,
sembra più un centro commerciale il nuovo Bernabeu, diciamo, forse.
Ma io penso che poi fra 20 anni, fra 30 anni diremo e porteremo i nostri figli a guardare Santiago Bernabeu come opera architettonica, come si fa quando vai a New York, no? A New York non è che vai a vedere il Colosseo
no.
e l'Ara Pacis, vai a vedere l'Empire State Building, che nel 1930 era una meraviglia d'architettura. Oggi magari ci saranno 100 grattacieli più alti dell'Empire State Building.
Sì, esatto.
L'architettura è una forma d'arte. Può anche non piacere, come dire, il modo con cui vengono fatte, però ripeto, l'importante è la funzionalità. Poi mi pare che gli stadi nuovi, io non ho avuto la fortuna ancora di andare allo stadio del Tottenham, che è quello più recente in Europa, Però tutte le volte che lo vedo è una meraviglia. Quindi
anche il Vanda Metropolitano è altro stadio che
bravo. Cioè, non penso che i tifosi dell'Atletico o i tifosi del Tottenham siano contenti perché ci hanno uno stadio nuovo.
No, quello sicuramente no, quello sicuramente no. Però insomma adesso è la modernità, hai ragione. Io quando vado a New York penso sempre a Central Park, mi chiuderei lì d'inverno con la neve.
Uno scoiattolo.
Sì, bravo, che poi ci sono amici che dicono perché lo scoiattolo adesso come convenzione è carino, se ci fossero i topi tutti a scappare, e invece no, certo. Lo scoiattolo è più carino. Senti, invece Luca,
anche meno sporco,
sicuramente, forse, no? Sicuramente dà una sensazione più di sfizio, diciamo così. Detto questo, Luca, invece facendo un passo indietro prima della Champions, dove noi non ci saremo purtroppo in questa giornata, oggi è una giornata nella quale ancora analizziamo il campionato. Ieri si è giocata, visto che l'Inter non sarà in Champions League, ha giocato il suo turno contro l'Udinese. Che sensazione ti ha dato in questa partita l'Inter? Cianoglu ha detto cominciare a sentire la pressione, è una squadra che adesso che secondo te sfida si sta dando, quella di
il derby. Sì. La pressione di Cianoglu è tutta per il derby, secondo me. Sì. Non per vincere il campionato, non è che possiamo mettere in discussione la vittoria del campionato dell'Inter, si tratta soltanto di sapere quando l'Inter vincerà questo ventesimo scudetto. È troppo il divario, nonostante il Milan stia facendo bene e stia cercando di accorciare quanto più possibile e di allungare quanto più possibile questa vittoria, che io penso veramente dovrebbe succedere un disastro, non la prendo neanche in considerazione perché non è mai successo. Però vincerlo nel derby per la squadra dell'Inter e per i tifosi interisti sarebbe la classica ciliegina sulla torta, e quindi il Milan farà del tutto per evitarlo, e mi piacerebbe che si potesse, come ormai pare, visto che manca soltanto una giornata in cui le distanze devono rimanere tali, si potesse giocare questo derby che vale il campionato per l'Inter, perché sarà una partita dalle grandi tensioni emotive per le due tifoserie. Poi l'Inter il campionato magari lo vincerà anche più tardi, nel senso non è in discussione quello, però darebbe pepe a una partita e darebbe un significato a queste prossime, dà un significato a queste due partite. Secondo me l'Inter vuole puntare a vincerlo contro il Milan per rimarcare una superiorità non soltanto nel numero degli scudetti ma anche effettivamente sul campo, no? È come fosse il suggello. Chiaramente invece il Milan vuole esattamente il contrario. Va bene, hai vinto il campionato, sei magari a 15 punti da noi, ma intanto in faccia a casa mia non lo vinci, e non mi hai battuto, anzi ti ho battuto io e ti ho rimandato la festa. Quindi per me questa partita qua e queste settimane, questi giorni di avvicinamento a questa gara portano questa cosa emotiva. Poi soprattutto per Cianaloglu, no? Che è proprio un ex trasferitosi a parametro zero. Secondo me è questo, perché sennò che tensione vuoi avere in finale di stagione, che puoi giocartelo veramente con la birra in mano.
Sì, vabbè, è chiaro. Però sì, l'obiettivo derby mi sembra quello là.
Ieri, secondo me, se non c'era l'obiettivo derby, ieri l'Inter non avrebbe cercato la vittoria fino al 95esimo.
No, questo è chiaro, invece proprio al 95 c'era quella voglia di arrivare al derby, poi derby a cui parteciperanno Lautaro e Pavard, che rischiavano di stare anche con il peso della squalifica addosso, invece insomma gli è andata bene.
Ti dirò di più, se ieri Pavard e Lautaro non fossero stati ammoniti, secondo me non avrebbero giocato la prossima per non rischiare l'ammonizione e saltare il derby che poteva valere lo scudetto.
Diciamo così, dai. E quindi ti fa capire la percezione del perché vogliono giocare.
Non lo so, è la mia sensazione.
No, c'è la sensazione di tutti, Luca, te l'assicuro. Senti, invece, secondo te, ecco, ne parlavamo i giorni scorsi, è più una soddisfazione quella del Milan di essersi messa in carreggiata o un rammarico di non averlo fatto prima? Perché poi sta facendo un cammino che quasi ti fa venire l'acquolina in bocca e dire, cavolo, se si rimetteva in carreggiata prima forse poteva fare un testa a testa intrigante con l'Inter.
Allora, secondo me oggi con questa Inter sarebbe stato veramente molto complicato poter fare un testa a testa, perché eventualmente l'Inter sta lasciando le briciole per strada, e io ritengo che il Milan non debba essere rammaricato, perché il rammarico ce l'hai se le partite fossero state brutte soltanto per colpa delle prestazioni. Io penso che il Milan invece abbia avuto la forza di affrontare un momento molto delicato della stagione e di affrontarlo nel migliore dei modi, per poi riandare a rispolverare l'argenteria. Cioè è come se ha dovuto in qualche modo dover far fronte a una situazione difficile eliminando le buone maniere per poi andarle a riscoprire. E questa è una virtù, perché le stagioni che abbiamo vissuto negli ultimi due campionati dell'Inter e del Napoli sono delle anomalie, perché è veramente andato tutto per il verso giusto, sì, per sì, i meriti delle due squadre, sia chiaro, non è che stiamo dicendo che è questione fortunata, però generalmente in una stagione un momento di appannamento si vive. Guarda l'ultimo scudetto che ha vinto il Milan, è stata l'Inter quasi sempre in avanti e poi dopo ha avuto un momento di flessione, il Milan è stato bravissimo ad approfittare di quel momento di flessione. Qualche momento di flessione c'è sempre, è vero che poi eravamo abituati alle grandi cavalcate della Juventus che dominava i campionati, però anche in quei casi, quando c'era il Napoli sotto l'anno di Sarri, ti ricordi?
Sì.
Che comunque si poteva pensare che magari bastava un passo falso. Ecco, questa sensazione, sinceramente, Inter e Napoli nelle ultime due annate non l'hanno mai data. E quindi rimane difficile poter pensare che il testa a testa ci poteva essere. Anche quando c'è stata la Juve incollata, che poteva addirittura sorpassare l'Inter nello scontro diretto, pur avendo una partita in più, sia chiaro. Però sapevamo che la Juventus stava andando oltre le più rosee aspettative.
No, è così, due campionati veramente che hanno
quindi
fatto.
Quindi io penso che il Milan stia facendo,
ha fatto veramente il massimo che poteva fare, dice. Quindi
il massimo no, perché ha avuto un momento di difficoltà forte,
ma forse con la rosa che hanno
degli infortuni.
Esatto, bravo, è quello.
Magari poteva avere qualche punto in più, ecco, potevano non essere 13, 14, quanti sono i punti di distacco tra Inter e Milan, potevano essere un po' di meno. E quindi poter darti la sensazione che tutto sommato ancora lo scudetto non fosse veramente già sul petto dei giocatori nerazzurri, però veramente stiamo parlando di un campionato stellare, a proposito di stelle, che ha fatto l'Inter, e di un Milan che invece ha saputo costruire. E c'è un particolare che abbiamo sottolineato poco spesso, secondo me, lo ci ha pensato Pioli a rimarcarlo: il Milan tra lo scudetto e questo Milan qua ha cambiato 20 giocatori. C'è stata una rivoluzione silenziosa
che
è stata portata avanti senza scossoni di continuità, perché il Milan lo scorso anno è vero che in campionato ha pagato un po' dazio, ma comunque si è qualificato in Champions League e è arrivato in semifinale di Champions. Quest'anno arriverà secondo o al massimo terzo, e comunque adesso vedremo come va il derby italiano in Europa League con la Roma, ma il cammino in Champions è stato disastroso. Ecco, forse io fossi il Milan avrei un po' più di rammarico per il cammino in Champions, seppur con un girone molto, molto difficile, perché va detto, però non è riuscita a raccogliere quello che aveva seminato. Però magari può riscattarsi,
esatto.
Perché se poi alzi un trofeo, ragazzi, alla fine vincere una Coppa internazionale...
Che manca all'Italia da quando si chiamava Coppa UEFA, se non sbaglio, tra l'altro. No, poi non solo ha cambiato tanto, va detto che tanti dei giocatori vengono da campionati diversi, quindi fargli contestualmente assemblare in un concetto di gioco, assorbire un nuovo tipo di calcio, chi veniva da un calcio, chi da un altro, non era la cosa più semplice del mondo, quindi è stato fatto un ottimo lavoro sicuramente. Senti, proprio in ottica a questo punto derby d'Italia Milan-Roma, poi ci sarà Liverpool-Atalanta, dove là veramente ci sgoleremo tutti sperando nel miracolo dell'Atalanta, che chiaramente se dovesse mai eliminare il Liverpool, ma ci diamo poche speranze, non per altro, ma più che altro che Liverpool magari vuole chiudere anche alla grande con Jurgen Klopp, però insomma l'Atalanta il suo lo farà sicuramente, magari può essere la mina vagante se batte il Liverpool. L'Atalanta è tra le favoritissime. Milan-Roma invece come la vedi? Nel senso, la Roma ha avuto un grande sussulto subito dopo la partenza di Mourinho, con De Rossi ha fatto subito tanti risultati, poi in alcune partite è stata anche più pratica che bella, e questo è un altro diciamo motivo di elogio che va fatto a De Rossi, che evidentemente sa che poi ci sono delle partite in cui deve essere particolarmente pratico. Vinta anche battuto anche la Lazio nel derby, adesso c'è questo derby italiano però in Europa League contro il Milan, che credo sia la squadra più in forma, forse il campionato dietro l'Inter in questo momento. È lì che partita ti aspetti nella doppia sfida?
Le partite tra squadre dello stesso paese sono sempre indecifrabili, soprattutto se sono fra due squadre che tutto sommato hanno dei valori simili. Forse il Milan è leggermente superiore alla Roma, ma la Roma non è una squadra scarsa, non è una rosa di basso livello. Infatti sta lottando, ora è tornata, no, a lottare per un posto in Champions League, ha dei giocatori internazionali che hanno l'esperienza giusta per poter affrontare questo tipo di partite, perché c'è Lukaku, perché c'è Dybala, perché c'è Pellegrini, perché c'è Cristante, perché c'è lo stesso Mancini che è ora al centro delle polemiche, però insomma ci sono giocatori strutturati esattamente come il Milan, no?
Sì.
Leao, Giroud, chi si è integrato come dicevi te molto bene come Pulisic, Loftus-Cheek che ha vissuto questo tipo di partite qua, Reinders stesso, no? Seppur in un campionato diverso. E il Milan si ritrova appunto nel momento migliore forse di forma psicofisica, perché ritrova anche dei giocatori molto importanti come Leao che stanno dando grande continuità. Mi sono dimenticato prima fra quegli esperti internazionali Teo Hernandez e Mignan, che penso no, sì. Siano delle colonne del Milan. Stava andando sul centrocampo e attacco, ma insomma anche in difesa il Milan mi pare che sia messo bene. E quindi mi aspetto una partita veramente decisa dagli episodi. Mi aspetto una partita giocata in maniera, fra virgolette, europea dalle due squadre, perché questo è l'atteggiamento che il Milan ha sempre avuto sotto la guida di Pioli e quello che la Roma sta recuperando con la mentalità che gli ha dato De Rossi, che ha saputo vincere, come dicevi tu, anche partite sporche, sì. O non perderle come a Lecce, dove ha sofferto tanto, sporche come il derby in cui c'è una forte carica emotiva. Ecco, De Rossi mi sembra che sia molto bravo a dosare anche le due fasi, no? La questione tattica e la questione emotiva, che sono due fasi fondamentali dell'approccio che ha l'allenatore con la squadra. È molto equilibrata. Io penso che ci sia soltanto dei pazzi che possano fare un pronostico secco su questa gara, su questo, peraltro giocata su 180 minuti, quindi può succedere veramente tutto. Da tifosi italiani ci dobbiamo godere lo spettacolo, mi auguro che spettacolo sia, però dire chi può vincere, ragazzi, ci sono troppi giocatori importanti, troppa come posso dire, esperienza. Certo, l'unica cosa dove fra virgolette c'è un po' di sbilanciamento è chiaramente nella guida tecnica, no? Perché Pioli l'allenatore lo fa da tanti anni e Rossi ha iniziato l'altro ieri. Però mi sembra che stia recuperando terreno bene.
Infatti, per tutte le premesse e puntualizzazioni che hai fatto, sarà veramente indecifrabile. Ce lo dobbiamo soltanto godere questo derby e sapere che almeno un'italiana andrà avanti, sperando che magari ci vada anche l'altra italiana.
Nel frattempo, ma comunque, quando giochi nei derby, nelle coppe, soprattutto a fase eliminazione diretta, sono sempre molto equilibrati, no? Perché poi ci si conosce bene per filo e per segno. È difficile che dici, anche lo scorso anno tra Milan e Napoli, Inter e Milan, ieri c'era un favorito. Poi dopo il campo, per esempio, ha detto che c'era stata una chiara supremazia del Milan nel discorso quarto e dell'Inter nella semi, ma poi è il campo che ha deciso. Ma all'inizio, prima, chi ti diceva che era favorito Tizio o Caio?
No, certo. Veramente comunque sono molto curioso di vedere come l'affronterà, soprattutto De Rossi, perché magari Pioli ce lo possiamo anche immaginare, che ha dato già qualche prova. De Rossi in campo internazionale, prima sfida veramente di un certo livello, secondo me uno che può tirare fuori delle sorprese intriganti. Senti, invece, a proposito di De Rossi, di Roma, eccetera, apprendiamo che il giudice sportivo ha chiesto un supplemento di indagine alla Procura federale in merito ai cori di discriminazione razziale e religiosa intonati durante il derby tra Roma e Lazio allo Stadio Olimpico, in particolare i cori della tifoseria nei confronti del giocatore Romero Lukaku. Domanda che ti faccio: c'è un profilo fake chiaramente di Twitter divertente, che è Lercio, no? Lo conosciamo tutti,
sì.
Che è stato molto simpatico, che ha detto in Italia ormai è ni al razzismo, cioè quasi come a dire non si riesce a capire se c'è una direzione presa, una presa di posizione diretta oppure no, perché io penso anche alla questione McKennie, là addirittura i commissari non avevano sentito niente, però c'erano dei video che lo provavano, allora la Juventus è scesa in campo in prima persona e ha detto guardate che noi abbiamo fatto l'analisi, adesso faremo ulteriori verifiche noi, però confrontandoci anche col giocatore ci sono stati questi cori, sempre la tifoseria laziale eccetera. Però non mi sembra che quest'anno, al di là delle campagne che vengono fatte, ci sia una chiara e severa direzione da parte del nostro calcio contro il razzismo. Non so tu come la vedi.
Ma che è una situazione culturale, purtroppo. Pensare di poter estirpare completamente il razzismo dagli stadi significherebbe estirparlo dalla società e sarebbe veramente un sogno, ma credo non realizzabile almeno nel breve periodo. E bisogna utilizzare gli strumenti che si hanno a disposizione per cercare di isolare il più possibile questo tipo di episodi e per cercare di fare in modo che non si verifichino più. Purtroppo però quando ci sono tantissime persone nello stesso punto viene fuori l'animo più becero e quindi punire queste persone è giusto, è corretto, è doveroso, perché poi dopo tu sai benissimo che quando c'è una punizione certa ci pensi due volte prima di fare le cose, no? Quando c'è il tutor in autostrada non vai a più di 130 perché sai benissimo che in quel tratto vieni monitorato. Appena finisce però il tratto di tutor c'è chi aumenta la velocità. Cioè, è una questione proprio culturale.
Magari,
non è una questione...
magari essere un po' più severi e concedere un po' meno il beneficio del dubbio può essere utile, secondo te?
Ma io credo che ci serva, come per esempio è successo nel caso della Juventus, un aiuto concreto da parte delle società. Quindi far dotare le società degli strumenti necessari, perché allo Juventus Stadium ci sono, per l'individuazione delle persone che eventualmente commettono questo tipo di scorrettezze ed altri, perché poi ci sono anche altri episodi che sicuramente non sono piacevoli, e quindi dare anche gli strumenti alle società per poterlo fare. Non può essere soltanto la procura, perché io in uno stadio posso anche non sentire che in un settore, mentre passa un giocatore lì sotto, ci sono stati dei cori. Il giocatore però li sente, o nel caso di Acerbi, eccetera, eccetera, o in tutti gli altri casi che magari non abbiamo notato, non sono stati sottolineati, perché poi, diciamocelo chiaramente, un conto se giocano le grandi, no? E quindi c'è un'attenzione Juventus-Lazio, Roma-Lazio, no? Inter-Milan, Juve-Roma, quello che vuoi te, però c'è una grande attenzione mediatica. Ma tu pensi che ne so, io faccio nomi di due tifoserie completamente a caso, non è un esempio concreto.
No, 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 certo.
Ma c'è Salernitana-Empoli, non ci sono cori razzisti?
No, no, purtroppo, guarda, noi avendo i nostri inviati in giro, molto spesso ce li raccontano anche, dico, a me è sembrato di, però la paura di dirlo, perché altrimenti, quindi insomma, sì, sì. Seguo il tuo ragionamento, un fenomeno che va estirpato soprattutto dal punto di vista culturale.
Purtroppo dal punto di vista culturale non ci vuole, ma non so neanche se ci si riuscirà mai, però è una sensibilizzazione che bisogna fare. Io ripeto, bisogna dare alle società, bisogna obbligare le società ad avere anche questo tipo di strumenti, almeno in Serie A, che è quella più visibile e quella che dà più esempio, no? Perché poi dopo da lì a cascata c'è tutto. Però io ti ho detto due squadre di Serie A, ma in B e in C secondo te non ci sono episodi di razzismo?
No, no, come no?
Purtroppo. Come fai a controllarli tutti? È impossibile. Allora bisogna dare l'esempio, come giustamente dicevi te, e fare in modo che questo tipo di situazioni venga, quando ci se ne accorge, non vengano prese sotto gamba. Esatto. Per cui sono contento che c'è un supplemento di indagine, sono contento che c'è un intervento ancor prima della Procura Federale delle società, come
bravo,
nel caso della Juventus.
Bravo. Almeno perché partecipano anche loro e dicono: noi mettiamo a disposizione i nostri strumenti, così il beneficio del dubbio viene messo da parte, davanti alle prove si punisce e basta, e anche punizioni severe, perché poi magari qualcuno si toglie
le prove. Poi dopo è difficile trovare, perché poi per fortuna siamo in uno stato di diritto, quindi bisogna trovare una prova che ho commesso un reato, no? Perché altrimenti tu mi accusi e poi si potrebbe anche diventare ostaggio di alcuni personaggi, no? Perché se io punisco la società o punisco tutta una curva perché c'è stato un coro razzista, il coro lo fanno in 15 persone, in 20 persone e chiudo un settore dello stadio e quindi io creo un danno economico alla società, magari quelli lì, perché ce l'hanno con me che sono il presidente della squadra, lo fanno tutte le settimane e io prendo la multa, il settore è chiuso, lo stadio è chiuso, eccetera eccetera. Individuiamo i responsabili.
Sì, anche perché
visto
sennò,
che gli strumenti ci sono.
Anche perché sennò si corre il rischio. Poi magari chiedo a Giorgio Sorani se fai sentire giusto il messaggio di Marco Moretta, così salutiamo Luca, però per dare spazio anche ai nostri ascoltatori, sono 20 secondi. Dicevo, anche perché sennò si rischia un altro problema, Luca, cioè quello di rendere le società schiave di una certa tifoseria che magari ti fa squalificare.
Già, in qualche caso può succedere, no?
Esatto. Invece se io identifico la singola persona, non chiudo la curva ma punisco quella persona e già il problema è risolto. L'audio, Giorgio, così poi salutiamo Luca.
Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, vorrei fare innanzitutto i saluti a Marchetti e chiedergli una cosa che da tanto che gli volevo chiedere. Innanzitutto di fare un saluto di solidarietà a Gianni Ugolini per la storia di De Laurentiis, che poi alla fine vorrei capire come è andata a finire. C'è stata una sanzione da parte della UEFA nei confronti del Napoli di De Laurentiis? Grazie mille, buona giornata.
Massimo, ovviamente non Gianni, vabbè, insomma. Magari ha cambiato nome perché non vuole.
O forse un altro.
O forse un altro, no, Ugolini è spettacolare.
No,
ragazzi,
non è andata a finire in un...
C'era di mezzo anche Gianluca, c'era di mezzo in quella situazione.
Sì.
Vabbè,
se ci sono stati dei provvedimenti o meno dalla parte della UEFA, non lo so, bisognerebbe chiederlo a Napoli, non sono cose che sappiamo noi, insomma, non è che ci notificano se qualcuno viene multato o meno. Per quanto riguarda come è andata a finire, è andata a finire lì, nel senso che Ugolini ha continuato a fare il suo sacrosanto lavoro nel modo che ha sempre fatto, come ha sempre fatto negli ultimi 30 anni, ai lui, visto che stiamo diventando tutti anziani,
tutti,
abbiamo fatto quello che dovevamo fare, le interviste che dovevamo fare. E poi vabbè. Dopo quello che... cioè non è che...
c'era qualcuno che era un po' nervoso, dai, quel periodo che lui è ancora forse un po'...
Non è che è successo tante altre volte, qualcuno è stato nervoso, sì, sì. La vita continua,
sì,
diciamo,
sì, come sì. Ce ne faremo una ragione, vedremo se sarà in grado di fare una squadra un po' più competitiva l'anno prossimo, ma ne parleremo martedì prossimo. Ciao Luca Marchetti, grazie come
ciao,
sempre.
Ciao.
E noi invece tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web continuiamo a parlare di mercato, ci sono tanti altri messaggi che andremo a sentire. Allora, domanda che mi farete: chi sentiamo tra poco? Ve lo dico subito, oggi è martedì, giusto? E allora Lorenzo Di Benedetto, tra pochissimo a Rotocalcio.